per parlare di quello che anni. Innanzitutto non è così scontato definire che cos'è questa città, cioè che cos'è Como, perché l'evoluzione dei piani urbanistici di Como segna l'evoluzione dell'estensione dei confini amministrativi. Il primo piano regolatore di questa città risale al 1884 e è il primo con il quale vengono annessi i municipi di Cadarlata e Montolivino, è seguito nel 1937 con un ulteriore ampliamento, si annette il quartiere di Reggio, il municipio di Reggio, poi nel 43 e poi nel 47. Quindi la forma di questo comune parte da circa 30.000 unità del 1861 alle 180.000 del 1961. Il piano ha avuto una storia lunga e complessa, ma mi piace ricordare che, come scrisse il professor Mazza in un domenicale delle sue 24 ore di molti anni fa, in realtà i piani mostrano più le intenzioni delle classi dirigenti che non quelle dei progettisti. E quindi spesso sono in qualche modo non sempre attuati, ma non per questo non sono attuabili. E certamente producono delle discrasie e delle tensioni sia nel momento della loro approvazione sia nel momento della loro attuazione. Certo, Mazza ricorda in quel domenicale che la Parigi come la conosciamo è frutto di una volontà ferrea del barone Haussmann, dove non c'era moltissimo spazio per la democrazia, e oggi invece la parte partecipativa è una parte estremamente importante nella costruzione del piano. Certo, poi conciliare visione del futuro con partecipazione non è uno scherzo. In questa evoluzione dei piani, quello che sorprende se si visualizzasse i piani così come coprono la città è che una volta che sono stati annessi tutti i vari municipi, nel 1956 lo studio del nuovo piano, approvato poi nel 1967, portava questa città dagli 80.000 abitanti ad una previsione di 1 milione di abitanti. Come si otteneva questo risultato? Si otteneva una sostanza coprendo tutte le colline di Como, quello che oggi chiamiamo la spina verde. Interviene il ministero che blocca una parte del piano, in particolare la parte che riguarda la città storica. Parte uno studio con una variante generale, il piano prima viene adottato in modo che blocca l'espansione dal milione di abitanti alla porta di 135.000, non segue un piano approvato e nell'85 la successione dei piani arriva a far scendere a 110.000 abitanti gli abitanti teorici di questa città, come avviene attraverso la protezione della cosiddetta spina verde, che è il contorno delle colline che oggi vedete libere da edificazioni, salvo in qualche parte minimale dove tutto questo non ha avuto effetto perché i titoli ormai erano stati rilasciati. In questo ambito, 4 anni fa, quando è cambiata l'amministrazione, era in corso, approvato come da tempo, una variante abbastanza importante dello strumento urbanistico, che però aveva già, nel 1981, che aveva già però prodotto alcuni effetti. Dove interveniva questa variante? Interveniva soprattutto sulle zone conterne, quindi ancora una volta sulle zone più pregiate sotto il profilo della appetibilità, conterne alla Convalle, quindi le colline che si affacciano sulla Convalle, quindi sul lago, dove non erano tanto state indicate delle nuove superfici indicabili, quanto era stato portato da 1 metro cubo a 3 metri cubi per metro quadro l'indice di edificabilità. Questo aveva portato e ha portato a molte delle costruzioni che ancora vedete nel ritorno, e quello era la variante generale al piano di Arezzo. Nel 2005 la regione Lombardia esce con la legge 12, si istituisce la legge 51 del 1975. La legge si colloca in un momento molto particolare perché segue le riforme costituzionali del 2001 dell'articolo 117 della Costituzione, con una riattribuzione delle competenze dove l'urbanistica sparisce ed entra invece l'espressione del governo del territorio. Io utilizzo dei termini per i ragazzi, non per il professor Villani, sicuramente ne sa più di me, quindi scusatemi magari di alcune generalizzazioni, ma cerco di spiegarlo per i ragazzi in un modo complesso. Arriva la riforma del 2001 e del fatto che la legge urbanistica del 1942 era ferma al governo Prodi in prima lettura in commissione alla Camera. Nessuna variazione della legge urbanistica sulla quale questo Stato si era già interrogato ai tempi di Sullo, con esiti drammatici, campagne scandalistiche e tutto quello che può succedere in un paese come l'Italia, dove la proprietà privata, nello statuto albertino, era anche sacra, oltre che inviolabile. La legge urbanistica resta ferma, arriva la riforma costituzionale del 2001, le regioni hanno alcune competenze concorrenti, lo Stato deve fissare le norme quadro, la regione Lombardia non aspetta che vengano fissate le norme quadro, se le prende direttamente dal testamento dell'edilizia del 2001 e approva la legge 12, che è legge urbanistica e legge edilizia insieme. Ma è la parte urbanistica che è particolarmente spinta, tant'è che anche le altre regioni raccolgono momento e producono la loro legge urbanistica, ma nessuna, diciamo, segue il modello della legge della Lombardia. Modello della legge Lombardia che nello spirito è molto più simile alla legge del 1942 che a quella del 1951. Perché? Perché riprende quelli che erano i vecchi piani particolareggianti, cioè delle aree soggette a pianificazione attuativa, ma il cui contenuto veniva declinato in sede di progetto e non di pianificazione. Per cui l'espressione piani attuativi, che era perfetta in un momento di zonizzazione, improvvisamente non aveva più senso nel momento in cui ai piani attuativi veniva affidato il compito di declinare i principi, ma non i contenuti, perché i contenuti non ce n'erano, del piano regolatore. Così è nella legge 12, con alcuni contemporaneamente ovviamente, con alcune indicazioni, ma lo spirito della legge è quello di lasciare al piano attuativo l'elasticità necessaria per adattarsi al momento. Va bene, il Comune di Como nel 2006, l'anno dopo l'approvazione della legge 12, parte con il suo procedimento di costruzione del piano. Dal 2006 al 2012 non succede quasi nulla, nel senso che il piano viene costruito con dei grossi apporti esterni da parte del Politecnico e apporti interni. Produce una serie di studi preliminari, produce il contenuto delle norme, produce il documento di piano, però i contenuti dei cassetti non vengono mai mostrati alla città. Al maggio del 2012, quando arrivano le elezioni, il piano è in una fase intermedia di base, ma non esce dagli uffici pubblici. Nel frattempo, che cosa succede? Succede che la Regione Lombardia, che aveva indicato una serie di termini di avere il tempo per gli anni comuni a passare dal piano regolatore al piano regolatore territorio, fissa una data che è il 31 dicembre del 2012, dicendo: guardate che sono approvati i vostri strumenti urbanistici nuovi, passati dai regolatori che vengono al territorio entro il 31 dicembre, i vostri strumenti perdono di efficacia. Nel caso del Comune di Como non era ben chiaro che cosa succedesse, però io e anche altri stimavamo che in questo caso il piano vigente perdesse efficacia e si ritornasse al piano del 1966. Va bene, questa amministrazione si insedia nel maggio del 2012 e si trova di fronte a questa patata bollente. E che cosa può fare? Può dire semplicemente due cose: butto via tutto il lavoro che è stato fatto con quello che è costato circa 500.000 euro, oppure lo prendo e lo approvo così com'è e poi vediamo che cosa succede. In realtà il così com'è non era particolarmente bellissimo da vedersi e quindi si è deciso sì di approvarlo, ma nel passaggio finale della VAS e nella presentazione dalla VAS all'adozione si è deciso di forzare la mano e di intervenire sul piano. La prima cosa su cui si è intervenuto erano le volumetrie codificabili, per cui nel passaggio della VAS ad adozione sono spariti quasi 500.000 di edificabilità. Non era uno scherzo e corrispondeva esattamente alle aree edificabili. Per essere sicuri che non ci fossero colpi di mano nell'adozione e nell'approvazione, non soltanto l'amministrazione ha deciso di eliminare la previsione di edificabilità, ma di cancellare proprio dalle proprie norme le norme che consentivano zonizzazioni di nuova edificazione. Il piano non aveva più ambiti di nuova edificazione, conteneva soltanto ambiti in cui si poteva costruire solo. In queste slide che ho presentato qualche tempo fa, vedete un po' il dettaglio. Nel 2006 parte il procedimento per la sostituzione. disposizione il IGP in progetto scontava questo termine, prima fissato nel 2009, poi nel 2010, poi nel 2011, poi nel 2012, il costo, quello che vi ho detto, non c'era perequazione in questo piano e non c'è tuttora, non c'era perequazione, cioè non c'era l'attuazione dell'articolo 11 della legge 12 che dice che l'amministrazione può, non deve, ripartire, tra parentesi, per ragioni di giustizia sociale, l'edificabilità tra i proprietari dei fondi. Cosa significa? Significa che l'amministrazione può valutare il fatto di porre rimedio alla circostanza che un piano che traccia con una linea la differenza tra ciò che è edificabile e ciò che non è edificabile è in buona sostanza un'ingiustizia sociale, perché i proprietari dei fondi che sono destinati a bosco contribuiscono con il loro mantenimento a bosco, infatti la rendita fondiaria invece vicino al bosco realizza delle costruzioni. In Francia, ad esempio, chi si affaccia sui parchi paga una tassa particolare per il mantenimento del parco e nel caso, ad esempio, di Milano, dell'ex cave addosso del Parco Sud, dove l'amministrazione è intervenuta attraverso Italia Nostra con il recupero delle cave di proprietà Cavassi, eccetera, in sede di estimo di quelle trasformazioni si è visto proprio come l'edificazione a ridosso dei parchi che prima erano cavi in cui c'era prostituzione, delinquenza, spazio idraulico, eccetera, hanno avuto degli incrementi della rendita fondiaria estremamente maggiori di 2-3 volte rispetto a quelli che invece non si affacciano su queste trasformazioni. Quindi il principio della perequazione cerca di risolvere questo nodo, attribuendo a tutti un indice basso e obbligando chi ha i terreni delle porzioni edificabili a costruire secondo principi edificatori che li obblighino a comprare crediti volumetrici da chi questi crediti li produce attraverso fondi che non sono di fatto edificabili. Questa affermazione, che teoricamente è semplice da enunciare e facile da sostenere, è quasi impossibile nella pratica. Io non conosco ancora delle nostre amministrazioni, delle amministrazioni che seguiamo, nel territorio della Lombardia, forme di perequazione veramente diffuse, cioè forme di perequazione localizzate all'interno dei piani, sì, per carità, ce l'ho anche prima. Oggi è estremamente difficile. Perché? Perché lo Stato non ha mai gestito la parte fiscale, perché non ha mai chiarito se il credito volumetrico, cioè questi crediti che volano sulla città e che partono, che poi volano e che poi atterrano, hanno natura di diritto reale oppure di diritto personale e a quale regime di tassazione sono soggetti. Va bene, questo era il progetto di PGT. Nell'adozione che siamo riusciti ad andare a fare il 20 dicembre del 2012, proprio appena in tempo, prima della scadenza del 2012, riusciamo a pubblicare il piano, avviare 6 consultazioni con le parti sociali, un incontro consultivo con le parti economiche, portare in commissione urbanistica, fare 4 incontri pubblici nel territorio, approvarlo in giunta e adottarlo. Sbagliato, eccolo qua. Abbiamo cancellato 300.000 metri cubi, abbiamo ridotto soltanto 2 aree di pianificazione attuativa che corrispondono alla proprietà dell'azienda ospedaliera e che era una sorta di contribuzione volontaria, chiamiamola così tra virgolette, al fatto che l'ospedale di Como venisse spostato all'esterno dei confini di Como, istituito 4 PLIS, cioè parchi locali sovracomunali, a difesa degli ambiti. Che cosa prevede il piano? Il piano recepisce ovviamente tutta la rete ecologica provinciale, ci costruisce intorno una rete ecologica comunale, perché ci siamo resi conto che non bastava recepire una rete ecologica provinciale, ma era necessario evitare la pressione dell'urbanizzazione, per cui abbiamo creato tutto intorno alle reti ecologiche provinciali delle reti tampone ecologiche nostre. Nel giugno del 2013 l'abbiamo approvato e lo stesso giorno, 18 dicembre del 2013, quando l'abbiamo pubblicato sul bullo, abbiamo avviato un procedimento di monitoraggio e il procedimento di avvio per la correzione al tempo stesso delle varianti. Abbiamo installato negli uffici una serie di sistemi per verificare su tutte le pratiche edilizie, su tutte le pratiche del portello unico, addirittura sulle pratiche di occupazione del suolo pubblico, la verifica del gradimento e delle difficoltà difficoltà delle norme che erano particolarmente complesse. Per cui nel 2014, l'8 settembre, abbiamo approvato le correzioni degli errori materiali che in un piano di circa 4.000 pagine inevitabilmente c'era, abbiamo presentato le varianti, due conferenze, VAS, quattro forum tematici e nel 2015 abbiamo chiuso la VAS sulla proposta di adozione. Il nuovo PGT l'abbiamo avviato e l'abbiamo adottato quest'anno. Stiamo per andare in approvazione verso il giugno. Questa curva indica gli oneri di urbanizzazione, cioè quanto incassi comune dalle trasformazioni. Noi eravamo convinti che alla cancellazione delle aree edificabili seguisse un crollo degli oneri di urbanizzazione. Il dato più alto che vedete nel 2011 è quando la gente si è resa conto che il piano stava per cambiare, quindi è corsa a chiedere i titoli edilizi. Quindi hanno portato a casa il maggior numero di titoli edilizi possibili prima dell'adozione della variante, perché arrivando alla variante partiva dalla moratoria e non si rilasciava più tutto. Non è successo così, non è successo così perché alla fine siamo da oltre quasi 4 milioni e mezzo di oneri annui, siamo scesi a 4 milioni e poi il punto minimo è stato di 2 milioni e mezzo. 2 milioni e mezzo di urbanizzazioni che abbiamo raccolto esaurite le concessioni edilizie vecchie, permesse di costruire vecchie, hanno ricominciato a risalire e le previsioni confermate per la fine, dalla fine di quest'anno si attestano tra i 3 milioni e 3 milioni e mezzo, ragionevolmente supereremo i 3 milioni e mezzo. Che cosa vuol dire? Che uno, la cancellazione delle aree edificabili non necessariamente significa morte degli oneri di urbanizzazione. Secondo, che una politica fiscale unita a una politica urbanistica è la cosa migliore per conservare l'esistente. Noi abbiamo voluto il fatto che il governo ha prorogato il bonus per l'edilizia, mantenuto al 10% l'IVA sulle manutenzioni e le strutture sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie, mantenuto il 36%. La detrazione fiscale, inserita la detrazione fiscale del 50% per quanto riguarda l'efficientamento energetico. Tutto questo ha favorito l'intervento sull'esistente, avrà sicuramente elevato la rendita fondiaria, non ho dubbi, ma per carità, in un momento di crisi del mercato va bene anche così, anche perché i prezzi degli immobili non sono saliti ma sono rimasti stabili, e ha consentito di recuperare standard. È chiaro che in un valore tutto sommato non elevatissimo, perché 3 milioni e mezzo di oneri non sono un valore così elevato su un bilancio di circa tra gli 80 e i 90 milioni di euro di un comune come quello del Comune di Como, però dovete anche sapere che fino a quando è stato possibile i comuni hanno speso gli oneri di urbanizzazione per quello che volevano, cioè per le partite correnti. Quando abbiamo adottato il piano abbiamo inserito una norma che oggi mi fa piacere che il governo stia inserendo nella normazione urbanistica, per cui abbiamo detto gli oneri di urbanizzazione e le monetizzazioni vanno a oneri di urbanizzazione, cioè vanno a urbanizzazione, non vanno per altro. Questa norma è passata sotto silenzio tra i miei colleghi in giunta, soprattutto assessorato al bilancio, ha creato una tensione fortissima sulla spesa di questi oneri e ha obbligato chi era abituato a prendere gli oneri per utilizzarli per altre cose, come pagare gli stipendi ad esempio, a trovare i fondi da un'altra parte o interrogarsi sul fatto che se avessimo più o meno dipendenti. E invece ha obbligato l'ufficio lavori pubblici a inventarsi progetti per utilizzare questi oneri. Quest'anno abbiamo approvato, stiamo approvando adesso questa sera un bilancio dove per la prima volta abbiamo un bilancio in attivo di circa poco, 3 milioni, 3 e 5 milioni, che sono somme non spese per progettazione di opere pubbliche. Sicuramente un problema creato dal fatto che si è cambiato approccio, ma un problema diciamo positivo, cioè abbiamo dei soldi da spendere per opere pubbliche che sono i soldi che vengono da. Nella variante adottata, che cosa abbiamo fatto? Nella variante adottata abbiamo cercato di imprimere un'accelerazione sulla trasformazione dell'esistente, perché rimanere ancorati in un piano tutto sommato estremamente rigido non ci sembrava la cosa migliore, soprattutto in una città capoluogo che risente della fortissima attrazione che ha oggi Milano. dove, come in tutti i processi sociali, quando ci sono delle problematiche economiche, sono gli organi periferici che vengono disattivati un po' la funzione, un po' come quando avete una congestione, il sangue viene portato verso lo stomaco e si bloccano un po' gli organi periferici, le dita, poi le braccia, le gambe. Allora, la variante di GDP che adesso andremo ad approvare è proprio punta su questo, punta sulla limitazione del consumo del suolo e l'incentivazione al suolo edificato. Questo anche perché la Regione Lombardia è entrata in vigore la legge 31 che ha comportato una trasformazione epocale dell'approccio, una legge complessa la cui attuazione non sarà facile, ma che punta però per il 2020 per la Regione Lombardia e poi al 2050 ad avere trasformazione zero. Per ora stavo per dirlo, allora per ora la trasformazione è a suolo agricolo, quindi basta avere un suolo boschivo perché le amministrazioni lo possono trasformare, però l'intenzione della Direzione Generale del Territorio è di proporre per il 2017 la modifica per cui qualunque suolo non urbanizzato o non trasformato secondo la direttiva, anzi la direttiva dice non impermeabilizzato, non può più essere trasformato. La variante si pone anzitutto il compito di accelerare le trasformazioni degli ambiti degradati. In Como, che pure una città tutto sommato piccola, abbiamo 37 aree dismesse. 37 aree dismesse sono aree grandi che vanno dai 5.000 ai 50.000 metri quadrati, quindi sono delle aree complesse che generano anche problemi sociali. E chi aveva ideato lo strumento urbanistico vivente si era immaginato delle aree cosiddette di rigenerazione urbana in cui si passava attraverso una prevalutazione dello strumento attuativo che venisse condiviso non soltanto dai proprietari dei suoli oggetto della trasformazione, ma anche dei territori dei proprietari con termini. Francamente questa previsione non esiste nella legislazione nazionale, quindi aveva una sua patente di forte di legalità, di capisco, ma altrettanto forte di legittimità e soprattutto era un blocco alla trasformazione. Quindi abbiamo cancellato queste previsioni, abbiamo cancellato il programma di sito urbano e cosa abbiamo fatto però? Abbiamo però declinato la mano pubblica, cioè abbiamo declinato scheda per scheda di ciascun ambito che cosa l'amministrazione vuole in termini di standard, ma non in termini quantitativi. In termini oggettivi, cioè quali strade di attraversamento, quanti abitanti, quante previsioni di asilo, quante previsioni di sostegno all'ausilio sociale, l'abbiamo detto per ciascun ambito, in ragione della collocazione del singolo ambito. Abbiamo al tempo stesso, siccome queste aree dismesse spesso contengono ancora attività esistenti, confermato le attività esistenti e anzi consentito un ampliamento in SLF, cioè di superficie del 20%, perché gli adeguamenti fortissimi che sono stati fatti in questi anni da parte della Direzione Nazionale, nel caso dell'industria del Comasco, operano in orizzontale, non tanto in verticale. Abbiamo poi inserito una norma che consente il riuso temporaneo delle aree dismesse. Cioè abbiamo consentito di demolire gli edifici e di fotografare la pulizia e di riutilizzarla successivamente attraverso un permesso di costruire convenzionato. Io consento ad un edificio degradato che magari contiene amianto nei tetti, magari lo contiene anche nel suolo, ha bisogno di una bonifica, di demolire quell'edificio e di riutilizzare quel fondo per un uso concordato secondo il piano di servizi, quindi per un uso pubblico di interesse pubblico. Il classico caso è il parcheggio, che è una delle operazioni immobiliari che dà il maggior reddito possibile si restituisce in brevissimo tempo. Noi consentiamo la demolizione, il riutilizzo temporaneo dell'area e la riutilizzazione di quella volumetria nel periodo di validità del documento di piano. Abbiamo inserito poi delle previsioni che riguardano due funzioni pubbliche particolari, cioè palazzo dello sport e Stato Sinigallia, dove abbiamo voluto evitare che venissero, che i privati potessero presentare progetti di project financing, nel senso che li abbiamo anticipati, cioè abbiamo detto noi nel caso in cui doveva essere presentato il progetto di project financing che cosa vogliamo, cioè qual è l'obiettivo della trasformazione e che cosa consentiamo, cioè diciamo già quali destinazioni, quali funzioni sono ammesse in un caso di project financing. Nel caso ad esempio dello Stato Sinigallia, noi abbiamo già detto che nel caso in cui arrivasse un soggetto che volesse prendere il carico e ristrutturare questo impianto, chiaramente non ce lo fa perché gli piace venire a come farlo, ma ha bisogno di che cosa? Di superfici commerciali, di superfici da mettere sul mercato. Noi abbiamo già detto quanta misura di superficie commerciale, quale destinazione, aziende commerciali non alimentari, non di cominciare a alimentare, quanta destinazione uffici, quanta destinazione a abiti alberghieri. Abbiamo poi ridisegnato il sistema del verde, perché che cosa abbiamo fatto? Noi avevamo 4 PIS che erano un escamotage in buona sostanza, erano 4 zone della città di Como che erano particolarmente aggredite da un'edificazione minuta però fastidiosa: ville, piccoli condomini, interdizione di passaggi pubblici, interdizione di sentieri, chiusure con eccezione, eccetera. Quindi abbiamo, ci siamo immaginati dei parchi locali di interesse sovracomunale che, come tali, fin tanto che il parco non venisse adottato dai comuni con termini, bloccava qualunque tipo di intervento, anche la semplice ristrutturazione edilizia. A questo punto abbiamo messo nel frattempo tutte le norme, abbiamo confermato un solo PIS, perché il PIS ha bisogno della volontà di più comuni, non basta la norma, e abbiamo scritto le norme più puntuali per quanto riguarda gli altri 3 ambiti, dove invece le amministrazioni con termini non avevano questa gran voglia di istituire un parco. Quindi abbiamo confermato un parco per il quale speriamo di andare all'approvazione entro fine dell'anno di quello da fare le cose. Abbiamo invece confermato attraverso le destinazioni più puntuali Cardina, Civiglio e Rosi di Albate. Che cosa poi abbiamo fatto sulla mobilità e sulla sosta? Sulla sosta abbiamo confermato le previsioni, però abbiamo anche puntualizzato una serie di provvisioni relative al parcheggio, dove che cosa si prevede in una sostanza per chi ha soltanto attraversato Como? All'ampliamento della zona traffico limitato del centro storico, che abbiamo fatto attraverso la realizzazione di piazze, perché non c'è allargamento di una zona traffico limitato se non c'è di pronta pubblica, altrimenti la gente non capisce la sottrazione di parcheggi e di eccesso, per cui abbiamo realizzato 3 nuove piazze, rifatto le piazze in allargamento della zona traffico limitata, espellendo il parcheggio blu, cioè quello libero a tutti, e mantenendo in parte il parcheggio giallo, cioè quello dei residenti, che comunque in città murata devono ancora avere la possibilità di parcheggiare. Abbiamo allontanato questa pressione spostandola verso l'asse di attraversamento, cioè verso l'asse di emergenza, cioè la cosiddetta circonvallazione, insomma, la tangenziale, e lì abbiamo inserito le previsioni di nuovi parcheggi, sia attraverso la norma che dicevamo prima, cioè del recupero delle aree dismesse, sia attraverso la previsione di nuove aree parcheggio, sia attraverso la cancellazione di quelle aree parcheggio che erano previste da più di 15 anni e non sono mai state realizzate, perché il minimo di certezza bisogna darla anche prima. L'individuazione all'interno del piano, direttamente nel piano di valore territorio e non nel piano urbano del traffico, che sta iniziando adesso il suo percorso in fase di valutazione ambientale strategica, dei percorsi pedonali e ciclopedonali. Questo è quello che abbiamo fatto in questa variante. In realtà abbiamo fatto un po' di più, ve lo faccio vedere con questa cosa un pochino più divertente, cioè 4 anni di area di governo del territorio. Beh, la prima cosa, abbiamo riorganizzato gli uffici, perché altrimenti non... abbiamo tolto le pratiche fisiche dalle pratiche dove ci sono i dipendenti comunali. I dipendenti stanno in un posto, le pratiche stanno in un altro posto. Questo è quello che abbiamo detto sul piano, nel 2013 l'approvazione, l'avvio del centro di revisione, abbiamo inserito un sistema di prenotazione online delle pratiche, per cui quando all'esterno si arriva si prenota online l'appuntamento, non c'è un solo dipendente, ci sono tutti i dipendenti anche delle altre strutture dei comuni incaricati. Ci siamo come urbanistica presi carico anche di altre di questioni che riguardavano i lavori pubblici. Abbiamo gestito il processo del concorso del nuovo infopoint al Broletto, gestito il concorso Piazza Roma, Piazza Grimoldi, gestito il concorso Piazza Volta di Garibaldi, approvato dei nuovi materiali, abbiamo approvato una serie di punti di SUAP e di altre cose minime che, se non siete di come vi interessano, questo è l'asse di Piazza Volta di Garibaldi, di Arguini, che è in fase di completamento, che completiamo nella realizzazione delle opere, per giugno abbiamo chiuso e apriamo al pubblico. Nel 2015 abbiamo chiuso l'approvazione di un grosso piano integrato che è ex-Tretes a Camerlata, abbiamo sbloccato una situazione che era incancrenita da diversi anni, abbiamo riversato sul territorio di Camerlata 5 milioni e mezzo di opere di urbanizzazione, cioè il 75% delle monetizzazioni, cosa che non è scontata, perché i soldi delle monetizzazioni vadano sul territorio. Abbiamo realizzato il Poponte, va bene, abbiamo realizzato nelle polemiche transnazionali la scultura di Lichtenstein della Fiorentina, questo l'abbiamo fatto noi dell'urbanistica, e nel 2016 abbiamo adottato la variante, la proviamo entro la fine dell'anno, chiudiamo i lavori delle piazze, piazza Roma, piazza Volta, piazza Roma, piazza dei Mogli, abbiamo avviato e chiudiamo il lavoro di piazza Volta e dei Garibaldi, abbiamo chiuso i lavori di piazza Grimoldi nonostante i ritrovamenti sotto, ma non ce lo aspettavamo, c'è di tutto, dall'epoca romana, dall'epoca medievale, un po' tutto confuso, ma c'è, e apriamo per settembre la nuova piazza all'Extreme. In tutto questo c'è una riflessione generale che io ho anticipato al professor Villani e che dico anche a voi. Io ho avuto la fortuna di vedere un dirigente di primissimo livello che fortunatamente mi sono scelto, è arrivato dalla provincia, le province sapete sono in via di dimissione, quindi probabilmente non aveva più voglia di rimanere lì a fare la pizzeria, è ritornato nell'arena e si è ritrovato nella tesa in Comune di Como, e ho potuto fare quello che avete visto. Il Comune è riuscito a dare sostanza a delle previsioni. Abbiamo però fatto quello che ci siamo proposti nel primo anno, perché la fatica di operare nella pubblica amministrazione è data di questo, cioè dalla distanza che separa l'intuizione, l'elaborazione del progetto dalla realizzazione del progetto, che è un gioco con tantissimi attori, con tantissime trappole, con una complessità burocratica infinita, in cui si invoca la legalità per in realtà affossare volontariamente il progetto. Poi io credo che i progetti debbano essere valutati dai direttori, perché quella è l'unica arma che ha la città, ma che non si possono, lo dico francamente, spendere quella che non mi ricordo più, chiamava la dittatura della minoranza, per cui tutti, ciascuna testa ha in mente un progetto o un'idea di progetto, e nel rispetto di tutti non si può arrivare ad un'approvazione del progetto neppure a maggioranza, perché bisogna tenere conto dell'idea e di quello che c'è nel cervello di ciascun cittadino. Il problema della pubblica amministrazione, secondo me, nel passaggio dalle riforme del 2001 ad oggi è questo, che per l'incapacità dello Stato di disegnare una nuova pubblica amministrazione più efficace, più efficiente, si aumentino i controlli a dismisura sulla pubblica amministrazione, su ogni singolo atto, e che questi controlli paralizzino, proprio perché sono concentrati sull'esito del controllo, sulla responsabilità dei singoli, paralizzino l'esito di un'azione amministrativa, che già è vero, perché 5 anni di mandato in un'amministrazione pubblica, almeno lo dico per quanto riguarda l'urbanistica, è un pezzettino infinitesimale della crescita della città, che ha dinamiche e forze che noi facciamo molta fatica, non dico a controllare perché è quasi impossibile, ma che facciamo molta fatica anche soltanto a intuire. Per cui l'amarezza che si trova stando dall'altra parte del tavolo è che la distanza che separa l'intuizione o il progetto dalla sua realizzazione è tale, così praticante, per cui alla fine uno dice che lasciamo perdere, rimaniamo nello stato in cui siamo e tutto sommato male non faremo. Però tenete presente che le città crescono e crescono i suoi cittadini, cambiano le sensibilità, mantenere lo status quo è quello contro cui si era scagliato Rem Koolhaas a Venezia e tutto sommato a me non dispiace. Finisco qui e poi apro il dibattito. Grazie a tutti.